www.radiogio.it e la storia continua. Commemorazioni. Legnano. Come fratelli, che insieme partite per un lungo viaggio, sorpresi nella notte e si disperdono fra le tenebre, e allo splendore di una fiamma sfolgorante su una vetta di un monte, abbandonano i cali disastrosi e, ritrovata la diretta via, si riuniscono in lieti abbracciamenti. E il ricordo di quella fulgida luce è, nelle notti future, conforto e speranza. Così gli italiani, separati alla caduta del Romano Impero dalle dolorose vicende, si raccolsero nella notte del Medioevo intorno a Legnano e a quella splendida gloria rivolsero nella triste ora del pianto i loro pensieri, invocando il ferro e l'alloro, ond'eran carchi i nostri padri antichi. Ma mentre l'unione romana fu operata con la forza, quella di Legnano è della prima maggiore, perché unione di cuori e di volontà. Legnano è un nome, nome di terra a cui ci accostiamo reverenti, perché sacra ai fasti di una fortissima generazione, ma questo nome è la sintesi di un'epoca nella quale si trovarono uniti tutti gli italiani, così come lo attestano la storia e le tradizioni, le quali ultime, se sono dallo storico Severo respinte, vengono però raccolte dal pensatore come testimonianze preziose dell'accordo delle volontà. Infatti la storia afferma che, dopo la distruzione di Milano, si riunirono per riedificarla e rivendicare i diritti comunali dal Barbarossa conculcati e le città della superiore Italia nelle quattro famose leghe. La prima suscitata dalla Repubblica di Venezia e detta Veronese. La seconda Lombarda, che comprendeva anche il Piemonte. Poi quella delle Marche e di Romagna. L'Eterna Roma benediceva alla Concordia con la voce del suo Alessandro III e col mezzo del suo re la Sicilia vi partecipava anch'essa. La tradizione non si ferma qui. Essa riferisce il favoloso racconto del prete Leone, essere stato la battaglia di Legnano vinta per intercessione dei martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, che furono a Milano trasportati dalla valle di Non presso Trento. E i trentini vanno orgogliosi della tradizione che li unisce a Legnano. Nel commento del codice d'Arborea fu inventato dall'amor di patria che milizie di Sardegna presero parte alla battaglia. Le antiche cronache e pitture e marmi attribuiscono all'Istria la gloria di aver dato nome a una battaglia navale che si diceva aver fatto rosse le acque dell'Adriatico presso Salvore. Un anno dopo Legnano è assicurato il frutto della vittoria dei milanesi. È meravigliosa, quasi provvidenziale, questa unione di tutta Italia intorno a un solo fatto. Secondo, a Legnano, centro e sintesi dell'epoca, come abbiamo dimostrato, si raccolsero nella mattina del benedetto giorno 29 maggio 1176 i milanesi e gli alleati di Lodi, Vercelli, Novara, Piacenza, Brescia, Verona e della città della Marca Trevigiana. Qui vi sostarono i nostri per impedire che Barbarossa, il quale scendeva da Como, si potesse unire ai pavesi, e i consoli spedirono 700 cavalieri ad esplorare dove si trovasse il nemico e a qual proposito accennasse. Erano questi cavalieri dilungati appena 3 miglia quando videro a un tratto dinanzi a loro 300 tedeschi e poco lontano l'esercito imperiale schierato in linea di battaglia. Gli esploratori non seppero trattenersi. Abbassate le visiere e dato di sprone i cavalli, si gettarono con le lance in resta sulla squadra nemica. Dopo breve ma fiera mischia, fu vista balenare le schiere dei nostri e allora Federico si mosse rapidamente col grosso della cavalleria sopra di essi che, sopraffatti, dovettero piegare e voltare le briglie verso il carroccio, incalzati da vicino da tutto l'esercito nemico. E qui nuovo e mirabile spettacolo. Quando i collegati lombardi videro alto levarsi i nuclei di polvere e si distinsero fra mezzo le insegne dei fuggitivi compagni quella borrita dell'impero, invece di lanciarsi contro il nemico, caddero tutti quanti in ginocchio intorno al carroccio, che loro ricordava il natio focolare che avevano abbandonato. Con gli occhi fissi nel crocifisso e nella bandiera del comune che libera sventolava dall'antenna, pronunciando una rapida ma fervida preghiera, mentre il sacerdote levava la mano per benedirli, in nome del Dio degli eserciti. I nemici intanto si appressano, i trombettieri dell'altare dan fiato le trombe e i cittadini guerrieri sorgono come un solo uomo con le armi in pugno e come un muro di ferro attendono l'urto tremendo dei cavalieri nemici. Pur quest'urto è sì violente che ne sono scompigliate le ordinanze degli italiani e l'ala sinistra, composta di bresciani e molti milanesi, non sa sostenere l'assalto e cede e si disperde. I tedeschi trionfano in ogni parte e Federico Baldanzoso sospinge il cavallo contro il sacro carroccio. Le sorti italiane segnano dunque una nuova rovina, il ritorno della schiavitù. Mentre i tedeschi tripudiano e si credono vincitori e i 300 del carroccio vacillano, si rovescia sugli alemanni come impetuoso turmine una bruna schiera preceduta da un gigante. Sono i 900 soldati della morte e con Alberto da Giussano che accorrono a mantenere il fatto giuramento col fervido e solenne entusiasmo dei martiri e si slanciano contro il nemico. L'han giurato: moriamo tutti se occorre, ma più non vedremo contaminata la patria. Il loro coraggio salvò la libertà. I cavalieri di Alemania sono sbaragliati. I dispersi italiani si radunano in un nuovo atto sotto le bandiere dei comuni e lo stendardo imperiale cade con l'alfiere che lo portava ed è calpestato dai nostri. Federico stesso, che combatteva nelle prime battaglie, è travolto coi suoi, precipita da cavallo, cade a terra e scompare davanti alla furia dei cittadini guerrieri che per 8 miglia inseguono i nemici con le spade e nei fianchi. E intanto, sull'incolume carroccio, i sacerdoti intonavano i lieti cantici di vittoria. E molti tedeschi, inseguiti fino al Ticino, ciechi di paura, si precipitavano nelle acque che a centinaia li travolsero nel Po. I collegati si impadronirono del vessillo di Federico, del suo scudo, della lancia e della croce che portava sul petto e trovarono nel campo la cassa militare e ricchissime prede. Fra i prigionieri più illustri condussero a Milano il duce Bertoldo, un nipote dell'imperatrice e un fratello dell'arcivescovo di Colonia. Scrivendo ai bolognesi, subito dopo la battaglia, i milanesi dichiararono essere sì numerosi nemici uccisi o fatti prigionieri, ma tanti da non potersi contare. Continua con la prossima puntata. redigio.it e la storia continua.